ad esempio, una persona che non ama fare le fellazio può essere che, siccome il fidanzato lo apprezza, decida di farlo comunque come forma di rispetto, come forma di amore. Si tratta di un atto di servizio, il fatto di fare un favore a qualcun altro, anche se a te non va molto, ed è comunque un compromesso che può andare a elevare il livello della propria relazione, il livello di piacere che si prova all'interno della relazione.
Sex Box. Hello hello, benvenuti e bentornati su Sex Box. Oggi parliamo di un tema molto utile nelle relazioni, ovvero quello di capire il proprio love language e quello degli altri. E per farlo ci sono qui con me oggi Luca e Frigo. Ciao raga.
Ciao.
Quindi i love languages sono questo concetto sviluppato da Gary Chapman nel 1992 che appunto ci aiutano un po' ad identificare i vari linguaggi d'amore delle persone. Chapman ne ha identificati 5. Parole di affermazione, ricevere regali, tempo di qualità, contatto fisico, atti di servizio. Immagino abbiate fatto un minimo una riflessione su qual è il vostro linguaggio d'amore.
Mi sono messo un attimino a pensare a quali potevano essere i miei e mi sono ritrovato sicuramente nel tempo di qualità insieme. E in seconda sede, diciamo, scende un po' meno di importanza, ma per me ha sempre una certa importanza un po' il contatto fisico. Mm-hmm. Cioè comunque la presenza fisica, che sia anche solo la coccola, non necessariamente il sesso in sé, ma anche l'abbraccio piuttosto che la carezza o il tenere la mano. Alla fine il tempo di qualità insieme è la cosa primaria. Riuscire a sentirmi bene col partner e riuscire ad organizzare il tempo con quest'ultimo e apprezzare chiaramente il tempo alla fine della giornata, essere felice, dire però oggi è stata una giornata spesa bene, diciamo, il tempo che io ho passato su questa terra oggi era positivo.
Tu Frigo?
Per quanto mi riguarda, io sono una grande amante degli atti di servizio e dei regalini fatti a mano, dei pensieri, perché trovo che il tempo di qualità è comunque importantissimo e fondamentale anche per me, però anche quando non si è insieme, che qualcuno faccia qualcosa che per te, che sia un piccolo regalo, un pensiero, una letterina, è una cosa davvero bella, perché significa che non vi pensate solo nel momento in cui siete insieme, ma anche al di fuori, nel tempo libero.
Per voi è sempre stato, nel senso, adesso stiamo parlando di... è il tema della puntata, no? Era già chiaro per voi che questi erano i vostri linguaggi d'amore o ci avete pensato proprio perché la puntata l'ha richiesto? Cioè, ne eravate coscienti di questa vostra preferenza?
Ma un po' di consapevolezza è importante comunque averla. Io l'ho conquistata soprattutto quando ho fatto il test del MBTI, che quando fai il test dell'MBTI in seguito ti danno poi dei risultati, degli scritti molto ampli su quello che riguarda la tua personalità, il tuo genere. Poi ovviamente sono tutte sfumature ed è un test che prende ampia parte, cioè parla in maniera molto generalistica. Sì. Però comunque riesci a capire, ad esempio io sono NTP, che è una persona che discute, che parla molto. Infatti io sono una che ha bisogno anche di tantissime parole d'affermazione all'interno di una relazione, perché se non vengono date in maniera chiara io automaticamente è come se la relazione si sgretola, come se non valesse più senza quelle parole d'affermazione che
prendere siano continue. Prendere distanze piano piano. Sì.
Mm-hmm. Ma è il test delle 12 personalità?
Sì.
Ah, ok, non sapevo si chiamasse così. Okay.
Sì, però okay. Comunque fa stato rispetto a quelli che poi sono i linguaggi dell'amore. Cioè, alla fine la personalità è cardine, no? Per quelle che poi sono le esigenze in una relazione. Beh, se devo guardare però la mia di esperienza, senz'altro ho dovuto fare un attimino un pensiero ritroso, pensando anche come io mi comporto nelle relazioni. Non è una cosa che in genere tiri fuori così e lo dai un po' a mo' di curriculum vitae, vale a dire, no, alla fine ci devi un attimino riflettere. E senz'altro, come dici tu, è vero che poi comunque eccezionalmente i regalini di questo genere, comunque costruiti, creativi, piuttosto che la lettera, io ho una macchina da scrivere a casa, quindi mi è capitato in passato di fare delle produzioni di questo genere, devo dire che poi alla fine sono stimolanti. E senz'altro mi ritrovo. Poi appunto le mie, però effettivamente è un bel modo di interpretare quella che poi è la relazione. Capisco anche molto bene il linguaggio legato alle parole. Se poi non ricevi dei feedback di un certo genere ti allontani, alla fine è inevitabile. Ma questo penso quasi in qualsiasi situazione. Troverei difficile trovare delle persone che si fidino ciecamente del silenzio del partner rispetto a... Alla fine forse un po' di passione verbale ci deve essere. Forse più ce n'è meglio, non lo so.
Cioè, appunto, io trovo che sia comunque molto soggettivo il fatto di quale è più importante per te. Ovviamente ognuno ha bisogno delle proprie dosi, tra virgolette, di tutti questi cinque...
linguaggi.
Di tutti questi cinque linguaggi all'interno di una relazione, e poi varia anche da come è costituita una relazione, perché ovviamente abbiamo le nostre preferenze, ma poi all'interno di una relazione si costruiscono le proprie regole a dipendenza di quale funziona di più e quale funziona di meno a parola di entrambi. Ovviamente se ti ritrovi con una persona che ha i linguaggi opposti rispetto ai tuoi, avrai decisamente più problemi a scendere dei compromessi, riuscire a fare lo sforzo per l'altro. Infatti creare una relazione è molto più semplice se si ha lo stesso tipologia di linguaggio.
Vi è mai capitato appunto di avere un partner, una partner che ha appunto un linguaggio d'amore, se non opposto, comunque ben diverso dal vostro, e quindi magari alcune volte crea un po' una discrepanza, no? Cioè, o non lo so, o semplicemente parlandone, comunicando, si riescono a trovare appunto dei punti di incontro.
Sì, mi è capitato, anzi nella maggior parte delle mie relazioni ci sono state spesso delle discrepanze, e spesso è davvero difficile scendere a dei compromessi, spesso sono stata io quella che scendeva a compromessi, però c'è da dire anche che cioè, la base è quella di capire qual è il linguaggio con cui l'altro funziona, e poi riuscire a comunicare tutta una cosa di quanto hai voglia di impegnarti per la relazione, a parere mio, perché è lì che si vede quanto effettivamente puoi sforzarti per amare qualcuno.
È vero che è la base, poi spesso le discrepanze si creano nel momento in cui questi linguaggi sono completamente differenti, è completamente vero, e il problema è che spesso non ce ne se ne rende conto, quindi la cosa più sensata sarebbe parlarne, forse alla fine la puntata serve proprio a questo, a fare chiarezza, no? Alle volte quasi a tavolino bisognerebbe parlarne ancora prima che una relazione vera e propria inizia, anche perché poi alla fine, diciamo, la sfida è poi quella di non creare insoddisfazione né per uno né per l'altro, ovvero trovare il compromesso, come dici tu.
È importante che chi apprende qual è il proprio linguaggio, qual è la propria personalità, tra virgolette, è importante non farne direttamente la propria intera personalità, per l'appunto, ma che sei sempre pronto ad avere... come dire, dei risvolti inaspettati, in cui in realtà scopri che ti trovi bene, ad esempio, nel tempo di qualità, anziché solo nelle parole d'affermazione, o che a sostituire le parole d'affermazione possono essere dei piccoli pensieri, dei regali, dei piccoli servigi, che sia la colazione a letto, che è comunque un altro linguaggio d'amore, e saper riconoscere che l'altro sta cercando di comunicare con te, perché è importante sapere qual è il proprio, ma è importante anche riconoscere come l'altro cerca di comunicare a te il suo amore. Perché tendenzialmente si può finire al punto in cui non ti senti amato dall'altra persona, anche se l'altra persona sta facendo tutto il possibile con il suo linguaggio d'amore. Questo è il perché è importante parlare di questi discorsi e cercare sempre di dimostrare di star facendo del proprio meglio nella relazione, sia a comprendere l'altro sia a comprendere noi stessi.
Ah, mi dai il gancio per introdurre la prima clip di Federica, in cui le ho chiesto, quando appunto ci sono delle discrepanze sui linguaggi d'amore e quindi dei desideri diversi fra le due o più persone, come la si può gestire? Perché appunto non è così evidente.
Quello che mi viene da dire sono anche poi le coppie che vedo in consulenza, perché poi spesso hanno delle problematiche di comunicazione, no? Quindi renderli consapevoli entrambi dello stile comunicativo che hanno, ok? Più fisico, più a parole, più in altri modi, quello che loro sono e quello che loro portano. Valorizzare entrambi, quindi dire ok, sei speciale, sei unico perché hai questo modo qui, però si potrebbe fare un passettino nella direzione dell'altra persona, ok? Imparando il linguaggio dell'altro, quindi non so, facevamo l'esempio di una persona che è più fisica, una persona che è più parole, non sei bravo con le parole, non sei bravo con la fisicità, cerchiamo di imparare un pochino come si fa, come si comunica senza parole il linguaggio dell'altro, ok? Creare magari delle situazioni, mi sembra che Chapman poi li chiamava tipo rituali di intimità, dove tra virgolette fai un po' di esercizio per cercare di imparare la modalità dell'altra persona. Quindi non sei una persona alla quale piace particolarmente parlare e non sai bene come esprimerti, ti siedi a tavolino e parli, tra virgolette. Ci sono poi degli esercizi da poter fare, di fare un po' di training. Anche la stessa cosa col contatto fisico, no? Imparare, lavorare sul proprio corpo, lavorare sul corpo dell'altro, ovviamente è un esercizio.
Secondo voi i social media ci influenzano un po' nell'idea del romanticismo o nell'idea di come voglio che mi si dimostri amore, come voglio dimostrare il mio amore?
Ce l'ho caldissima, parto io.
Vai.
Io mi sto sistematicamente eliminando dai social per questo problema qua. Cioè, io a volte lavoro ancora con i social, quindi con Instagram per piccoli progetti miei, ma non seguo più nessuno per volontà mia e non guardo quello che accade in giro. Tant'è che a volte mi vengono le persone a parlarmi di temi dei più disparati che magari sui social vengono pompati e mi sento un totale idiota perché non so cosa sta accadendo nel mondo, anche se magari leggo sempre i giornali e mi informo per ciò che concerne la geopolitica, la funzione degli stati. Per quanto riguarda il romanticismo pubblicizzato, supermarcato, legato a quelle che possono essere le aziende piuttosto che personaggi famosi dello spettacolo, secondo me sicuramente i social hanno un impatto in queste cose. E poi anche per quanto riguarda il singolo che magari a casa si frustra perché dice ma no, ma anche io voglio fare queste cose qua, ma in realtà alla fine l'amore è una cosa così antica e privata che per me, per esempio, la celebrazione stessa sta alla felicità che ne posso trarre con il mio partner, punto.
Per me, per quanto riguarda sia i social sia le aziende, è una tragedia. Nel senso, a partire da prima ancora dei social, ad esempio, giorno di San Valentino, strapubblicizzato, devi comprare per forza i cioccolatini il giorno di San Valentino per portarli al tuo fidanzato, perché se non gli compri i cioccolatini non è San Valentino. Ora, io non so da dove è nato il fatto che devi per forza comprare i cioccolatini, cioè nel senso, io se voglio comprare delle caramelle non posso perché devo comprare il cioccolatino di San Valentino, se no il senso lo perde, capito? Secondo l'azienda è quello, e quindi vado a comprare i miei cioccolatini. E già quello...
Sì, ti senti oppressa.
Hai come qualcosa sopra che ti respira sul collo e dice sì, però guarda che il giorno di San Valentino magari dovresti comprargli quei cioccolatini per 10 franchi che stanno lì. E non è il massimo, ma oltre a questo, punto di vista dei social invece... Adesso si parla sempre di bare minimum, fare sì, il minimo possibile, giusto? Ti spuntano un sacco di video che ti dice se non ti compra i fiori almeno una volta al mese non è un ragazzo, è il migliore amico, evidente, ovvio. Ma di che stiamo parlando?
Sì.
Cioè, tornando al linguaggio, linguaggi d'amore, giusto? Ognuno ha il proprio, però automaticamente guardando questi video è come se facessimo una lobotomizzazione. E nel momento in cui guardiamo tutti questi video e facciamo questa lobotomizzazione, succede che quello che è il nostro linguaggio d'amore, quello del nostro partner, diventa una cosa universale. Non esistiamo più io o lui, esiste quello che ci dicono i TikTok, i Reels, che ci dice sì, ma almeno i fiori per questo, quest'altro evento, cioè almeno una volta al mese fare qualcosa insieme, una cena a settimana, è il minimo, lavora, guadagna, dove li spende i soldi se no? Ed è un caos perché non esistono più i linguaggi d'amore, ma esiste solo quello che dovrebbe fare l'uomo e quello che dovrebbe fare la donna, anche se stiamo lottando per il contrario.
Parole molto sagge a dire il vero. Cioè, questa standardizzazione la sento anch'io addosso alle volte, quindi piena ragione, anzi, metà messaggio molto importante.
Per fare un esempio pratico, io sono una persona che TikTok non lo usa tanto per guardare video, insomma, brain rot, per sentirci chiaro, ma per arte o per meme, perché i meme sono la mia vita. Però ogni tanto quando entro in status depressivo e guardo video per quanto riguarda relazioni e tutto il resto, finisco in quel loop dove ci sono un sacco di persone che ti dicono che cosa è giusto, che cosa è sbagliato in una relazione, senza ovviamente prendere causa del soggetto personale, del soggetto in cui ti trovi tu, perché è un video generalistico. E anche se in quel momento mi rendo conto, vabbè, questa è un'esagerazione, non è una cosa che richiedo veramente, il mio partner non è tipo da fare questa cosa, io apprezzo altre cose di lui, nel subconscio, fuori di vedere quei video, comunque ci lavoro e comunque finisco a richiedere cose assurde che non fanno parte del mio partner. E perché... E benché io ne sia consapevole a livello irrazionale la mia emotività viene comunque colpita da questa cosa e non posso quasi farci niente perché è una lobotomizzazione collettiva.
Mi rispecchio molto in quello che stai dicendo, perché è vero, quando entri nel loop per cui ti continuano ad uscire quel genere di contenuto lì, è cazzarola, alla fine ci credi, anche se diciamo a una certa età capisci cosa è giusto, sì, cosa è sbagliato, però viene ripetuto e riproposto talmente tante volte per talmente tanto tempo, perché poi è difficile uscire da quell'algoritmo, che alla fine ci credi e sì, no, cioè è difficile, mi rendo conto anch'io che è difficile nonostante non abbia 15 anni, nel senso.
Esatto, può sabotare una relazione senza che ce ne rendiamo conto, perché sì, ci crea delle aspettative false.
Assolutamente. Invece, legandoci alla sfera più sessuale, intima, chiaramente i love languages hanno un ruolo anche nella sfera sessuale. E appunto ne ho parlato con la nostra esperta, infermiera e consulente sessuale, Federica Nicke Sussegan.
I love languages e la sessualità sono super intrecciati, perché comunque, diciamo, non si possono separare. I love languages rappresentano il modo in cui ci sentiamo amati e possiamo dare, tra virgolette, amore, no? al partner. Può avere un impatto sul desiderio sessuale, quindi nel senso sul fatto di farci capire che siamo veramente desiderati, desiderate, e anche sulla soddisfazione sessuale, no? Quindi il fatto di avere poi un feedback, quindi non solo a parole, no? Però di ok, questa cosa è piaciuta, oppure sto piacendo. Sono dei modi, tra virgolette, chiari per poter comunicare, però conoscendo sempre il modo di comunicazione dell'altro.
Quindi, idealmente, come dicevamo anche un pochino prima, conoscendo meglio noi stessi a livello di linguaggi d'amore nella relazione, questa cosa si può riflettere anche in maniera positiva a livello più di intimità. Vi rivedete in questa cosa?
Allora, sni nel senso, perché ovviamente quello che è sfera sessuale va a dipingersi per ognuno in maniera totalmente diversa. Io ho una sfera sessuale che è molto diversa rispetto a ciò che pretendo tra virgolette in una relazione, o quello di cui ho bisogno come linguaggio d'amore in una relazione, ma automaticamente quando si parla di sesso, che sia ad esempio orale, dove normalmente uno dà soddisfazione all'altro, è comunque un atto di servizio anche quello, cercando di correlarci ai linguaggi d'amore. Ad esempio, una persona che non ama fare le fellazio può essere che, siccome il fidanzato lo apprezza, decida di farlo comunque come forma di rispetto, come forma di amore, nel senso magari lui fa qualcosa che a lei non va, adesso parlo con coppia etero in questo caso, ma ovviamente si può ampliare ad ogni gender, ad ogni...
Sì, ad ogni tipo di relazione.
Ad ogni tipo di relazione.
Voilà.
Si tratta di un atto di servizio, il fatto di fare un favore a qualcun altro, anche se a te non va molto, ed è comunque un compromesso che può andare a elevare il livello della propria relazione, il livello di piacere che si prova all'interno della relazione.
Io faccio molta fatica a ricevere servizi di qualsiasi genere per ciò che concerne la parte, diciamo, sessuale, intima. Più che altro perché... cioè, non lo capisco, cioè sono una persona che dà tantissimo,
sì,
tanto, e lì si ferma il mio piacere. Io do e basta. Poi le volte in cui mi capita di avere a che fare con una persona che magari dice: no, ma anche a me piacerebbe darti qualcosa in più, e io dico: no, ma cosa stai facendo? Dice: ma come funziona? Io, tu, no, devo un attimo, non sono abituato, non sono mai stato abituato a ricevere anche determinate attenzioni. E quindi nei momenti in cui mi capita sono totalmente impreparato e non mi fa sentire male, mi fa sentire un po' di disagio inizialmente, poi mi abituo sistematicamente durante l'atto, però c'è sempre un po' di restio, sono sempre un po' sul chi va là, perché vi dico: no, vai fare a me, tu
preferisci dare.
Sì,
dare.
È proprio quello. E quindi poi... E senz'altro nel mano a mano che si acquisisce intimità per quanto riguarda la relazione, per quanto riguarda la coppia, mi viene anche più spontaneo chiedere determinate cose e mi viene più spontaneo accettare determinate cose da parte del partner, che sia anche in questo caso il servizio in sé rispetto a quello che poi sono io. Nel principio questa parità di servizio non avviene, essendo io una persona che, per quanto riguarda unicamente l'aspetto sessuale, tende a dare più di quello che dovrebbe ricevere, ed è contento così. Cioè, è proprio quella la cosa divertente, che poi...
tu provi piacere a dare.
Sì, alla fine sì, persone e persone, c'è chi magari riesce ad apprezzare ambedue le circostanze, io sono più per il dare.
Quindi ragazzi, grazie mille per avermi raccontato le vostre esperienze, esservi aperti con me, e ci vediamo e ci risentiamo alla prossima puntata di Sexbox. Ciao raga, grazie ancora.
Ciao.
Ciao.
Sexbox, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione della Svizzera Italiana. Alla conduzione e alla scrittura Giorgia Blotti, con Alessia Caracciolo in redazione, Anna Ungerbühler alle registrazioni e al montaggio e il supporto di Federica Nicche Sussegan, infermiera consulente sessuale.